E allora, come vedete, amici, è arrivato lo cantastorie siciliano Ciccio Busacca per farvi sentire una storia veramente bella. La storia di tutta richiesta, la storia di tutta desiderata. Giovanni accetta, l'innocente vinnecatore. Guardare il cartellone che si trova fotografato nella fotarina del disco. È una storia, signori, che è successo al 1954, che tanto e tanto si ricordano. Allora, quando ho fatto questa storia, aveva una macchina, una 500, che si chiamava la Topolino. E allora incomincia la storia e dici, quando mi fermo, questa Topolino, mi picchio la chitarra dalla mano. E canta le persone che ho vicino. Un fatto successo veramente strano. Un fatto che lo sentirlo fa spavento. Giusta vendetta per lo tradimento. Dove è successo sto tradimento? Un paesetto chiamato Torrento, provincia d'Avellino, bella appunto. Dalla strada che porta a Benevento, successi tale storia che racconto. Per colpa di una femmina civetta, donna malvagia e degna di scoperta. Per chi era civetta? Per chi si fece zitta con Giovanni accetta, che abitava di fronte alla sua porta, ma spartitiddu a tano da varretta. Perciò Giovanni non se la sopporta. Così una sera Giovanni e Cottano per da civetta si contrapigliano. Ecco, signori, guardare il cartellone. Al primo quadro si vede Giovanni accetta e la bella ragazza, la bella fidanzata. Ma una sera, disgraziatamente, Giovanni accetta si ritira dal cinema e vede a Gancelina che parla con Gaetano. Così ci sono state parole, al secondo quadro, guardare, parole fra Giovanni e Gaetano, però solo parole. Nessuno delle due fece domani, che tanti amici c'erano vicino, tutti correro. E alla così calmano, per un momento lo malo destino, ma durante la notte a Gaetano, davanti alla sua porta ci sparano. Ecco, signore. L'avete capito com'è la storia? Avevano avuto parole Giovanni e Gaetano, ma poi l'amici l'hanno diviso, ognuno se n'è andato per i fatti suoi. Giovanni se n'è andato a casa sua, Gaetano se n'è andato al cinema, ma mentre si ritirava dal cinema, bello che sta entrando a casa sua, due colpi di pistola. Ma siccome disgraziatamente aveva avuto parole due ore prima con Giovanni accetta, all'indomani a Giovanni arrestano, che in carcere chianceva lo meschino. Nuccendo come Cristo m'attaccano, diceva e ripeteva di continuo. Intanto, dopo un anno carcerato, alla corte d'assise fu portato. 20 persone s'hanno presentato, comprisi a da Serpazza, De Cannito e alle giurate. Ci hanno dichiarato che fu Giovanni assassino accanito. E da così lo povero Giovanni, innocente condannato fu 20 anni. Ecco, signore, la disgrazia di Giovanni accetta. Guardare il quadro numero 4. L'indomani mattino sente bussare alla porta. La legge. Le mettono i ferri, come vedete, e se lo portano in carcere. È inutile che Giovanni piange e giura di essere innocente. Nessuno lo crede. Al quadro numero 5 si vede Giovanni alla corte d'assisi. Alla corte d'assisi dove si presentano 20 testimoni falsi e dichiarano tutti di aver visto Giovanni quella sera che spara contro a Gaetano. Così il giudice spara 20 anni. Signore, 20 anni! Con lo cuore spezzato tra l'affanni piangeva e disse: nudo mi comprende, ma giuro avanti Dio che è vero Ranni. Calume chiando sopra voi si stenni, e di la morte ne sono se scansa. Qui figio fassa testimonianza. Qualsiasi persona, signore, al posto di Giovanni, che sente dire 20 anni di carcere, innocente come Cristo, l'ha capito che tutta la colpa ce l'avevano i testimoni. E l'ha detto di fronte a tutti, nella corte d'assisi: vi giuro avanti Dio, ho 22 anni, se le arrivo a scontare tutte saranno 42 anni. I giudici non hanno colpa, la legge non ha colpa, la colpa ce l'avete voi altri, che avete testimoniato il falso. Ma ve lo giuro che della morte non si scansa nessuno che ha fatto falsa testimonianza. Il giudice che lo sente parlare in questo modo ordina due carabinieri immediatamente: portatelo nel carcere. L'hanno portato nel carcere, signore. Giovanni fu portato in già una stanza della galera a fare penitenza e per 4 anni ne soffio abbastanza. Dolori, peni e notti e giorno pensa. Sentite, amici, sentite. Pensa e ripensa e incontra un carcerato, Mario Conte, a vita condannato. E intanto, signore, lo povero Giovanni ha fatto 4 anni e piange notti e giorni. Ma sapete come sono queste cose? Giovanni era accusato di un delitto e allora non lo potevano portare in un piccolo carcere. Sarà portato nei grandi carceri dove ci sono quelle condannate a vita. Ma Giovanni si faceva rispettare da tutti. C'era nello stesso carcere Mario Conte, condannato a vita perché aveva fatto 4 omicidi. Così, parlando oggi e parlando domani, Mario crede l'innocenza di Giovanni. Fai coraggio, Giovanni, fai coraggio, non aver paura. C'è Cristo, c'è la mano divina che aiuterà tutti, aiuterà il giusto. Perciò, signore, parlano oggi e parlano domani. L'uno con l'altro s'hanno confidato. Tutti due con lo cuore risoluto, Mario disse a Vanni: ci hai provato, ma di scappare non mi ha rinisciuto. Sentite, amici, sentite. Ora c'hai sta lima assai potenti, con lo sbarro le taglia e non si senti. A nessuno l'aveva confidato quel segreto Mariano Conte, ma Giovanni, che lo voleva bene, gliel'ha detto: senti Giovanni, ascoltami bene, so che sei veramente un uomo che ti posso confidare un segreto. Ho fatto tante volte la prova di scappare, ho avuto sempre il desiderio di poter scappare, ma non ci sono mai riuscito. Ora finalmente gli amici mi hanno mandato questa lima. Stai tranquillo, fra pochi giorni saremo fuori. Questa lima taglia le sbarre e non si sente. Giovanni a due parole fu contento e per scappare stava sempre pronto in una notte scurosa. Finalmente scappa Giovanni e Mariano Conti. Li vistero le guardie e ci sparano. Scappa Giovanni, ma morte Mariano. Da fatto, signori, arrivò il momento di poter scappare. E scappano. Ma solo uno scappa, come avete sentito, se ne ha accolto una guardia e spara contro a Giovanni e contro a Mariano. Però, signori, c'è stata la mano divina ad aiutare a Giovanni. Giovanni è riuscito a scappare mentre morse ammazzato Mariano. Subito i giornali ne parlano. Cadde in galera, scappavo Giovannino, perciò tutte le infami San Mucciano. Allontanare lo brutto destino, gli aspettavano tutte le invamuni. Cavanni accetta, tornava in prigioni. Al quadro numero 7, signori, si vede come scappano i detenuti e come muore Mariano. Ma l'indomani il giornale. Il giornale, signore, passa in tutta Italia e arriva anche nel paese dove abitava Giovanni, dove c'erano tutti i testimoni falsi. Guardare al quadro numero 8 che qualcuno legge il giornale in piazza. Attenzione, questa notte sono scappate due detenuti, Giovanni Accetta e Mariano Conti, ma fortunatamente una guardia se ne è accorto, spara due colpi, però arrivò ad uccidere solo a Mariano. Giovanni è riuscito a scappare. Lo pensate tutti infame che sentono queste parole dal giornale, come incominciano a scappare e si inginocchiano avanti i quadri di San Giuseppe della Madonna a pregare che Giovanni tornasse in prigione? Ma Giovanni non perde la ragione, tenne lo sangue frisco in tale vini, passa la vita tra mondi e vagioni per non tornare a manzo le catini. E dopo un mese che era scappato, in casa d'un frate suo si è presentato. Cibo di notte. E la porta ha bussato e disse: c'è permesso? Ti saluto, ma siccome Giovanni gli era truccato, manco lo frate solo ha conosciuto. Era vissuto di vecchio, amici. Giovanni disse: sogno un vecchiareggio, mannato di tuo frate Giovanneddu. Giovanni disse: sogno un vecchiareggio, mannato di tuo frate Giovanneddu. Signore, di notte era, Giovanni bussa alla porta di suo fratello Peppino. Peppino apre e non conosce che è Giovanni sotto quella barba. Buonasera, ha detto il vecchio. Sei tu, Peppino Accetta? Sono mandato di tuo fratello Giovanni. Me frate, Giovannino, figlio bello, dicite millo, non si trova io, sta morendo da fame non zintetto e sta chiangendo come un piccerito, chianci, perché di tutta la famiglia, pedido, nudo di pena si piglia. Nostro frattempo, se sento una schiglia forte che la cuore taglia un Giovanni. Si fece maraviglia, e lo sangue d'un goggio si ci assaglia. Perché, amici, sentite? Perché vista sua madre che piangeva, e di piangere non ce la finiva. Era la madre, amici. La madre che era corcata nella seconda stanza e non appena sente bussare alla porta, la prima a sentirlo è stata la madre. Ascoltava con le orecchie aperte e sente parlare il vecchio e sente che il vecchio parla di Giovanni. La madre esce gridando, gridi faceva. Un è mio figlio meschina, diceva. Dicitemelo voi, un ne si trova? Così dicendo, al vecchio stringeva che di suo figlio ci portava la nuova. E ci cascavo davanti inginocchiata che pareva la madre addolorata. Allo quadro numero 9, signori, guardate quella povera madre inginocchiata. Ma Giovanni, vedendo sta scenata, lo canto se frenavo più di una volta entra lo cuore. Sentisi una vampata, ci abbruciava lo cuore, sentite. E grida forte con la lingua sciota. Amici, ascoltate. Madre matruzza mia, sogno Giovanni, che ritorno in te dopo 4 anni. Voleva nascondere il segreto, signore, ma di fronte a una scena simile come si può nascondere il segreto? Guardare al quadro numero 9. Peppino, la moglie di Peppino, lo vecchio e la madre inginocchiata di fronte al vecchio. Ma lo povero vecchio, vedendo quella donna inginocchiata, non ha potuto sopportare il segreto e grida: «Cis madre, alzatevi! Non vi voglio vedere inginocchiata di fronte a vostro figlio. Io non sogno un vecchio, io sogno tuo figlio Giovanni! Madre, il tuo dolore è stato anni e le mie soffrimenti grossi e affunni. Ma giuro, madre mia, tutto l'affanno cascono solo io, lo saccio unni. Sopra di infami, casignato sono, e della morte non scappa nessuno. Ti giuro, madre, non ne sbaglio uno. Li cerco tutti, puro a Giacomino, e se non premo, ne conto vendono. Non mi rassegno più lo mio destino».
E perché deve morire Giacomo, sentite?
Giacomo muore perché si sposa
a da picciotta che mi rovinavo. Signore Giovanni, parlando con la madre, si informa di Angelina e la madre ha detto che Angelina aveva sposato a Giacomo Costa. Così Giovanni scrive un altro in nota: erano 20 e diventarono 21. Ti giuro, madre, non ne sbaglio uno, saranno tutti cancellati dal mio libro, a uno. Giovanni alla famiglia salutavo di notte a notte e subito partivo. Ma prima di partire ci giravo: «Madre, le cose giuste faccio io. Io faccio male a cui mi fece male e tratto l'infamone tutti uguale». Cercava, signore, di fermarlo la madre, ma non c'era nessuna potenza di poter fermare Giovanni. «Non piangete, madre, e non giudicatemi male. Io non faccio male a chi non mi ha fatto male, ma quelle che mi hanno fatto male saranno trattate tutte uguali. Parti, Giovanni, e a prima cerca, come è naturale, le due sposini, e vidi le vole, vanne sembrava un vecchio tali e quali. Che di scriverlo non ci sono parole». Sentite, amici, sentite.
«Ma Giacomino con la sua compagna
sfollate si trovavano in campagna». Giovanni, signore, cerca le due sposine, ma Giacomo con la sposina si trovavano già scappati in campagna allo scopo di allontanare il pericolo di Giovanni. Lo vecchiareddo senza casa spagna cammina, pensa e s'arraspa la tigna. Con lo cuteddo lo brazzo si sagna e a quello sangue il nome si segna. Disse: «Le prime due già sono segnate, ora ci faccio fare due rasati». In campagna le trovavo belli assettati, che mangiavano cose saporite. «Buongiorno», disse, «io non vengo mutati. Voglio sapere se mi conosciti». Allo quadro numero 10, amici.
«Sogno Giovanni l'uomo delinquente, è stato dentro un carcere innocenti.
Dirlo così, signori, è niente. Lo pensate, signori? Un quadro di questo, vederlo in un cinema o in un teatro. Le due sposine mangiano cose bellissime, cose di campagna. Qualche coniglio selvaggio stavano mangiando, contenti e allegri, mentre vedono presentare il vecchio con una barba lunga. «Signore, buongiorno e buon appetito». Ma Giacomo, uomo gentile di cuore, uomo affezionato, prega il vecchio di farsi avanti. «Avanti, buon vecchio, senza complimenti. Volete mangiare?» «No, no, 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 no. State comodi», ha detto Giovanni. «Sono venuto per sapere solo se mi conoscete». «No?» «Eppure siamo amici. Sono Giovanni Accetta, l'uomo delinquente, lasciato dentro un carcere innocente». Le due sposini sbatterono le denti e ci passavo la fame sullo stand, mentre Giovanni, tutto risolenti, la sua pistola ci mise in avanti. Ascoltate, amici, allo quattro numero 10.
«Ma Angelina tale fatto brutto», disse, «non m'ammazzare, dico tutto».
Di fronte alla morte, signore, tutti diventammo coscienziosi. Veramente Angelina non sapeva niente in primo tempo. L'ha saputo dopo che era sposata. Ferma, Giovanni. Ti prego, non sparare. Hai ragione di ammazzarmi, ma farmi almeno parlare. Non sapevo niente fino al giorno che ho sposato il Giacomo. È stato Giacomo che me l'ha contato. Dopo che siamo state sposate, non ci poteva dare più aiuto. Ora ti racconto tutto. Giovanni, sentendola parlare, la lascia parlare. Conte tutto? Forza. Allora, racconta tutto. Giacomo, mio marito, stomovili a farabutto, a da notte commise lo delitto. Dopo d'aver la vita distrutto, venne entra la mia casa ritritto e ne fece credere a tutto pari che contro a Vanne ti viste sparare. Quando Giovanni l'antise parlare, ci disse a Gancellina due parole, in caserma te naghiere, e ci a contare. Perché ha ammazzato lo tuo sposo mori. Giovanni spara contro due serpenti. Angelina, non ci fici niente. Due colpi spara, signore, però solo contro a Giacomo. Angelina non ci ha fatto niente. E vanne parte, nervoso e affurente, con la pistola a mano, sempre pronti e una buona giornata. Finalmente! A Turi anni non contra sopra un bondi. Cadde infami si vicero la croce. Quando Giovanni accidesi la voce. Dopo d'aver ammazzato a Giacomo, signore, come avete sentito, ad Angelina la manda in caserma mentre lui continua a girare. Dopo un poco di giorni incontra Turi e Nino, che non appena conoscono la voce di Giovanni, s'hanno fatto la croce. Vanni ci disse con parole dolci: buongiorno, cari amici, che si dice? Dalla galera c'era poco luce, ma ora sono qua, vrunte all'amici. Voi altri invece non siete contenti, che mi guardate e non dicite niente. Sono arrivato al giusto momento per pagare alla gente barbante. Sogno Giovanni accetta. Capri senti. Perciò raccomandate vale santi. Così dicendo due colpa sparavo. Le ammazza tutte due e poi scappavo. Due sole colpa, signori, erano vicini, non le sbagliavo. Vanni le so ricerche segatavo, carregato di nervi e di corrio. Qualche settimana altra passavo e a distanza una vidova scoprivo. Si ci avvicina e ci disse: buongiorno, credo che tanto assai non vi frastorno. Sogno venuto a serrarmi un corno e per l'arma mannarvi all'inferno, ora che sogno qua. Non me ne torno. Casi di scritta andalo me quaderno. Dallo quaderno di la me vennita. La croce c'è per voi, signora Anita. Era sola che zappava in campagna la povera vedova. Vede avvicinare un vecchio, il vecchio saluta: signora Anita, buongiorno. Non mi conoscete? Io sono Giovanni Accetta e sono venuto per continuare la mia vendetta. Si ci inginocchia, già la nusa è affitta, tremando tutta e la faccia seratta. Giovanni misi la pistola ritta. La riggio tira e la pistola scatta. Soltanto un colpo ci piglia lo cuore. Così la quarta casca in terra e mori. E Vanni allegro disse ste parole. Si dice ancora ne devo trovare. E per trovare pace in lume cori, sti si dice in famuna hai a trovare. Ma poi Giovanni scoprisce a distanza una battuglia e lo pericolo scansa. Guardare, signori, allo quadro numero 12. Dopo aver ammazzato la signora Nitta, Giovanni vede una battuglia a distanza. Scappa e lo pericolo lo scansa. Ha ragionava preciso abbastanza. E fra se stesso Giovannino pensa la legge è legge. Non avevi mancanza. Gli dissi non m'ammetti la coscienza. Io contro di la legge non ci sparo. Io ammazzo a chi de come rovinaro. Sì, signora, ragionava giusto Giovanni, signor. Non appena vedi carabinieri scappa, tante volte è scappato, non appena vedi carabinieri a distanza se ne va. E dice, ma perché io devo sparare contro i carabinieri? Che cosa mi hanno fatto a me i carabinieri? Mi hanno arrestato? Ma è stato giusto, perché i testimoni erano tutti contro a me. I giudici mi hanno condannato. E che cosa colpono i giudici? Mi hanno condannato secondo quello che hanno dichiarato i testimoni. Quindi io alla legge non ci sparo. Io ammazzo soltanto a quelle che mi rovinaro. E che va camananno paro paro, cerca dell'infamuna e va in giro, ma mentre camanava ci contaro che la madre era all'ultimo respiro, malata e inferma, chiamava Giovanni con lo cuore spezzato tra l'affanni. Giovanni disse, le pene più grandi, le dolori più forti e più profondi, perciò non cerca più va a mettere anni. Pensando a sua madruzza si confondì. Pricole non indisi Giovannino. E scinne allo paese a passo chino. Signore, mentre Giovanni era in montagna, la madre era moribonda. Qualche amico lo cerca e lo trova. Giovanni, ti devo parlare. Giovanni si avvicina all'amico, era un suo vicino di casa. Giovanni, ti prego, non ti scoraggiare. Cerca di farti coraggio, ti porto una brutta notizia. Tua madre è nell'ultimo momento della sua vita e da 3 giorni non va altro chiamare il tuo nome, invocare il tuo nome. Non ha detto altro, andate a cercare mio figlio Giovanni. Ora io ti sono venuto a cercare e ti dico di scendere in paese e vai a vedere tua madre per l'ultima volta. Giovanni, signore, per come avete sentito, parte senza vedere pericoli e arriva in paese. Arriva in casa e trova lo parrino, perché la madre era all'abbannuno la vasa e si la stringe di continuo. E ci addomanda l'ultimo perdono. Così da madre all'ultimi momenti. Visti a Giovanni e morse che ho contenti. Signori, al quadro numero 13 guardare. Se vede la madre moribonda, il prete, che già l'aveva confessata, lo pensate, lo povero Giovanni, come si abbraccia sua madre. Madre, madruzza mia, perdonami. Tu, la tua malattia è tutta colpa mia. Perdonami, madre, ma mentre Giovanni diceva queste parole, la madre ha fatto la bocca risolente e tira l'ultimo respiro. Negli occhi si vedeva come se fosse che ci dicesse «Dio ti benedici». Così quella povera madre muore con la bocca risolente. Ma mentre vanno via tale tormenti, con la madruzza so morta davanti fu circondato. Immediatamente ci hanno circondato la casa, sentite. Perciò provavo terribile scandì.
mentre aveva somma trabbrazzata.
Giovanni fece una bella pensata. Vedeva confusione, signore, sentiva confusione davanti alla porta. Guarda dal buco della chiave e vede la casa circondata dei carabinieri. Come faccio? Sono venuto a casa per vedere mia madre e ora me ne devo andare in carcere. Bacia sua madre per l'ultima volta per presentarsi, ma mentre baciava sua madre, fosse stata l'anima di sua madre a suggerirci una bellissima pensata. Disse lo prete con voce alterata: mia madre è morta, è morsa la mia vita, se non volete la panza sbucata.
Ma da prestare sta vesti pulita. Quando mi vieni facile a scappare, s'annunca terminastro di campari.
Pensate, signori, una scena simile. Non appena Giovanni termina di baciare la madre, mette la mano in tasca e tira la pistola, l'appoggia nella panza del prete. O la vesti o la vita, io devo scappare. Padre Michele, senza ragionare, ci desse la vestina volontaria e Giovanna con sé poté passare.
Davanti a tutti i carabinieri ci salutano mise sull'attendi.
Passa Giovanni, io non dove stenendi. Mani scendo due preti giustamente trasero per restare all'obbligante, ma a scambio di trovare un delinquente.
Trovare un prete in via con scandi. E disse ti non vale m'ammazzare
la santa veste e ci dovette dare. Lo pensate, signore, non appena si allontana il prete entrano i carabinieri per poter arrestare il brigante, ma in cambio di trovare il brigante hanno trovato un prete senza veste, in sottana, signori. E lo pensate i carabinieri come si meravigliano? Ma il prete le calma. Calma, ragazzi, non vi arrabbiate. Se eravate voi altri al mio posto, facevate la stessa cosa, ci dovete dare la veste per non farmi ammazzare. Ma mentre lo prete stava a ragionare, Vanni si allontanava dai due quartieri, gira la strada e si trova a passare dove c'era un marito e una moglie. Giovanni trasi, ci saluta e dice: care figliuole, Dio vi benedici. Lo frate di concetto, Don Luigi, conosce a Vanni e ci mancava la voce. Vanni ci disse: pili me nemici,
non c'è perdono, fatevi la croce. Glielo perché va ammazzo lo sapete.
Brutta carogna e infamoni casiti. Era ancora vestito di prete, signore, come si vede al quadro numero 14. La pistola non lo lasciava mai un secondo. Fermi tutti! Voi altri lo sapete che cosa avete fatto? E sapete perché vi ammazzo, brutti carogna e infamoni casiti. Giovanni spara. E disse 7 siti. 13 sono kid ricercati, non m'arretiro.
Sì, non so completi. E s'allontana di strade strade. G rigira, rigira e ignorno Giovannino.
Cascao malato, pimmalo destino. Che volete, signore? Giovanni non era un brigante come tutte le altre briganti. Non rubava. Tante notte le passava digiuno in campagna corcato sotto un ponte. Quindi sofferenze oggi, sofferenze domani, venne il momento che cadde malato lo povero Giovannino. Però guarito fu di due parrini. Che in casa di suo frate si incontrano gli avvia da pasta di carne e di vino.
Giovanni fu guarito e torna sano. Ringrazia lo prete in ginocchioni
e parte vanne in cerca l'infamuni. E chi lo poteva curare, signore? Soltanto il prete. Il prete voleva bene a Giovanni, era quello che l'aveva battezzato 22 anni prima. L'aveva visto crescere nel paese, lo guardava e lo voleva bene come un figlio. Ora Peppino va a raccontarci che il fratello sta male, il prete ci va, lo cura. Incomincia a portare carne, ova, pasta, vino, fino che Giovanni a 15 giorni si è rimesso. Era buono, normale, rinforzato. Ringrazia il prete, inginocchiato, e parte Giovanni, che è sempre un leone. Ma mentre gira montagne e vagioni, Giovanni indisi lamentere umani era Vicenzo.
Cacciava avanti i muni e si torceva che pareva un cani. In su era di vanni un traditore, ma vanni lo portavano dallo dottore.
Al quadro numero 15, signore, è un traditore, è un nemico di Giovanni, un testimone falso. Ma siccome è malato, Giovanni non ha il coraggio di ammazzarlo, anzi, se lo mette sulle spalle e lo porta nel paese a trovare un dottore. Vincenzo disse a Vanni: tu sei un signore, mi stai portando a farmi curare. Ma Vanni disse,
con modi sicuri, curiti presto che dai e ammazzari. Lo saluta uccivici una carizza.
E Vanni parte con tanta sveltezza. Aveva sempre premura Giovanni, signore. Vincenzo lo ringrazia, ti ringrazio Giovanni, mi hai portato a salvarmi la vita. Sì, te la salvo perché la voglio trovare sana. Io non oso ammazzare un uomo morto. Tu cerca di guarirti e quando sarai guarito sarai un uomo perfetto e io ti vengo a ammazzare, stai tranquillo. Ciao, auguri e godete presto. Ciao. Giovanni parte, signori, facendoci una bellissima carizia. Ma Giovanni, signori, non pensa altro a tutti gli amici, sono passati 14 mesi e ancora ne ha ammazzato 7. Pensa che ne mancano ancora 13. E allora come fa? Incomincia a cercarle, signore. E a uno a uno le trova. Giovanni con precisione ha stato 26 mesi in montagna e in 26 mesi le trova tutte 20. Ne ha ammazzato 7, sentitelo il nome dell'altro 13. Che le va cercando con sveltezza. Per prima trova a Turina Scarrizza, a Petrofogo, a Don Ciccio Scomazza, dopo 3 giorni a Rosa Mensatrizza e sparte ancora a Mine con la Mazza. Trova magari a Carmelo Quadara con la mogliere e la cognata Sara. Dopo ste 8 trova a Donna Mara, insieme allo sposo so Rocco la Pira, a Nino Meci, a Sariddu Cucchiara e sparti allo malato di Dasira e do bandito che fece spavento
si vendicava e si sentiva contento. E gheva camminando a passo lento, per la strada facendomelo conto diceva: «Si giù ormai mi presento, solo morendo la gonna nascondo».
«Solo la morte mi libera dal carcere».
«Perciò conviene in libertà di stare, cercando di non farmi pigliare».
Signore, per quanto vendicativo poteva essere Giovanni, venne il momento del rimorso. Per come avete sentito, a uno, a due, a tre, ha fatto 20 omicidi. Ma quando termina che fa l'ultimo omicidio, incomincia a allontanarsi e a disperarsi nella campagna. Io, Giovanni Accetta, un uomo onesto e lavoratore, ora sono ricercato della legge e odiato di tutto il mondo. Ho fatto 20 omicidi. Ma ormai che cosa mi conviene? Andarmene in carcere? Ci resterò per tutta la vita. Quindi, se Dio mi dà fortuna, voglio godermi ancora qualche poco di libertà. Non mi conviene farmi arrestare. È una montagna, cominciò a chianare, con un peso forte dentro lo suo cuore, un peso che lo faceva
soffocare. Che di scriverlo non ci sono parole. Madre diceva, madre bella mia,
chiamami presto e portami con te. Signore, mentre si sentiva solo nella montagna e pentito di tutto quello che aveva fatto, incominciò a pensare alla buon'anima di sua madre e gridava da solo: «Dio, Dio, dammi fortuna di poter raggiungere nella tomba la madre mia». Così Giovanni si pigliava la via verso lo camposanto, figli gioia, arriva dopo di la Vir Maria e all'opportuno di ferro s'appoia. Poi come un ladro scravaccavo lo muro e tra le morte si trovavo all'oscuro. Signori, era dopo della Vir Maria, il cancello del cimitero era chiuso. Lo guarda, cerca di aprire, cerca di spingere il cancello, non lo può spingere perché è chiuso a chiave. Allora scavacca da un muro ed entra nel cimitero tra l'oscuro. Con passo lento ed animo sicuro cerca la madre, dallo cimitero da tomba trova.
E lo so cuore d'oro a diventavo tenero e sincero. Io una preghiera ardente allora feci all'arma della amata genitrice. E la preghiera giovane feci all'anima della amata genitrice.
Signore, l'uomo che ha fatto tremare tutti i campagni di Avellino incomincia a diventare con il cuore di un bambino ingenuo. Non appena trova la tomba di sua madre, si inginocchia sopra la tomba della madre e incomincia a chiangere come un disperato. E mentre chiange, prega, sentite le parole che Giovanni chiange sopra la tomba della madre.
Madre, madruzza mia, chiangendo dici, tegno lo cuore mio mezzo la braci. Sogno cercatemi, sento un felice. io non trovo che ho ben tuia manco pace. Madre, 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 non posso stare, non voglio tornare in galera. Dammi la morte, madre mia sincera. Per non tornare dentro la galera. Madre, madre, madre.
Mentre Giovanni faceva tale preghiera, il cielo alla tempesta si prepara con vento forte di mala maniera.
E trona e lampi mi chiara, mi chiara. Come se giù ci fosse tali e quali. Lo diluvio antico universali.
È un lampo veramente colossale, di tanta oscurità, scicava le veli e colpisce a Giovanni in modo tale
che resta sicco guardando i cieli.
Formenato, mosso signore, sentite.
Mentre perdona domandava a Dio di lo male che in vita commettio.
La storia, amici cari, cateni. Morse Giovanni accetta domo bravo. Lo picciotto innocente che soffrivo tanti ingiustizie e poi si vendicavo. Morse pregando alla tomba inginocchiato di cui l'aveva veramente amato. Ecco, signori, al numero 18, or dire l'ultimo quadro, si vide Giovanni fulminato. E la giusta vendetta ha terminato, che ognuno arrestavo sbalordito quando allo cimitero hanno trovato
lo colpo di Giovanni lo bandito sulla candarlo sto cuore si spacca e ve lo dico io Ciccio Busacca. Pure a cantarlo sto cuore si spacca, e ve lo dico io Ciccio Busacca.